Ogni tanto bisogna inventare qualcosa di nuovo. È l'ultimo incontro dell'Officina del Racconto. Dico subito che non ci sarà domani la riprima del seminario, cioè io avventatamente avevo detto questo senza ricordarmi che non ci sarò qui domani perché non sarò proprio a Milano. Per cui restano fissate le date come erano state date la prima volta, cioè ci si ritrova l'ultima volta il 27. Presento questa sera Daniele Del Giudice, che è uno scrittore che io personalmente amo molto, di cui amo soprattutto due libri. Atlante Occidentale, che è stato un libro che mi ha colpito profondamente in anni in cui si stava forse ancora compiendo la mia formazione, perché ho imparato da questo libro, da questo modo di fare narrativa, che non somiglia, a mio parere, a nessun altro modo di fare narrativa. Perché si citano spesso, parlando di De Giudice, queste ascendenze con Italo Calvino, no? Ma il rapporto, io ho imparato, insomma, delle cose da Daniele De Giudice che non ho imparato da Italo Calvino. Cioè che fosse possibile, che fosse possibile fare narrativa, non come la faccio io, come tendevo a farla io, cioè come il fiume che scende a valle e quindi che cerca il punto più basso dove andare, cerca naturalmente perché l'acqua va verso il basso quindi cerca il mare in questo modo. Io ho questo modo forse per pigrizia, forse per una formazione eccessivamente classicheggiante, ho questo modo di raccontare. Io del giudice ho imparato quello che avevo cominciato a sospettare nei miei studi filosofici, mi sono laureato sullo strutturalismo, su Michel Foucault, cioè che fosse possibile guardare la realtà in un altro modo. Quando io mi ricordo quando feci l'autostrada da Genova a Sestri Levante, la prima volta che percorsi l'autostrada, fui colpito dal fatto che questa autostrada era un modo di fare strade che per secoli e millenni non era stato adoptato, nel senso che le strade corrono lungo la valle, mentre questa autostrada corre trasversalmente rispetto a tutte le valli che scendono verso il mare, attraverso ponti, quindi facendo qualcosa di apparentemente innaturale, che in realtà non è affatto innaturale, perché la natura è esattamente ciò che ha spinto l'uomo a inventare una strada fatta così. Non semplicemente delle strade che scendevano lungo le valli, ma una strada che attraversasse le valli, quindi che facesse un'altra cosa. Io ricordo che Atlante occidentale mi colpì enormemente per questa ragione. Daniele Del Giudice cioè non so se scrive molto o poco, però pubblica poco, e è stata una grande sorpresa. Staccando l'ombra da terra, che è un libro che a me è piaciuto enormemente, che è un libro che affronta un tema che da noi, come dicevano, parlare del volo in Italia, perché da questo si vede anche uno scrittore, parlare di un tema come il volo vuol dire fare i conti con ciò che è stato detto e scritto sul volo in Italia. In Italia parlare del volo vuol dire chi vola vale, chi non vola non vale, chi vale non vola è un vile, cioè gli slogan fascisti. Le scuole d'alta velocità, io sono di Desenzano del Garda, no? Francesco Agello e tutta la scuola dell'alta velocità, quindi la retorica del volo è legata alla retorica fascista. Se uno scrive, se uno parla del volo, se uno racconta delle storie di volo come questo mirabile libro, mirabile, originalissimo, insomma, bellissimo. Ecco, quindi avevamo pensato io e un gruppo di amici che prepara l'Officina del Racconto di fare un po' un regalo a Daniele prima di sentirlo parlare. Cioè c'è Sandro che è stato uno di quelli tra noi che hanno preparato, che hanno lavorato per la preparazione di questi incontri, che è anche un maggiore dell'aeronautica, che è quindi uno che sa che cos'è il volo e per fortuna nostra sa anche leggere un libro, sa anche amare un libro. Allora io ho chiesto a Sandro, temerariamente, perché non credo abbia mai fatto il critico letterario in vita sua, di presentarci staccando l'ombra da terra. Questa è una novità assoluta, adesso chiedo a Sandro di venire qui. Puoi stare in piedi o seduto? Allora tu vieni qui, vieni qui, vieni qui. No, no, vengo io. No, no, stai lì, stai lì.
Saluto quelli che non mi conoscono e anche quelli che mi conoscono. Mi chiamo Sandro Amoroso e, come ha detto Luca, sono un maggiore dell'aeronautica. Per una parte della carriera ho volato come pilota militare. E in questa veste vorrei dire qualcosa su un libro che mi ha profondamente colpito, è il libro di Del Giudice. Staccando l'ombra da terra. La prima cosa che mi ha colpito, premetto che io non conoscevo Del Giudice come non conosco la gran parte degli scrittori contemporanei, in quanto non sono tra le letture che faccio normalmente. Un amico, laureato in filosofia, mi ha detto devi leggere Staccando l'ombra da terra, perché parla di una magia, che è la magia che trasforma il metallo in apparecchio quando l'aeroplano prende il volo. Il titolo mi aveva colpito negativamente, perché l'aeroplano quando vola non stacca mai l'ombra da terra.
Dopo spiegherò, mi dice.
L'ombra si rimpicciolisce fino a quasi a sparire, ma non si stacca. È l'aeroplano che si stacca dalla sua ombra, quindi un titolo del genere, staccandosi dall'ombra, mi sembrava più appropriato. Ma verità e bellezza, bellezza e verità, il titolo è di grande effetto e va benissimo così. Quindi alla fine mi è piaciuto anche il titolo. Premetto una cosa, io non sono critico letterario, non voglio esserlo, non ho gli strumenti per farlo. E se avessi gli strumenti non farei mai una critica di un'opera d'arte, di un'opera di letteratura. Mi piace immedesimarmi in quello che leggo come una portinaia, immedesimarmi con l'autore e con la vicenda. Tutto il resto, qualcuno ha detto che tutto il resto è come il dissezionatore di cadaveri. In effetti, quello che si scrive è molto lontano. È un'opera solitaria, molto lontano da quello che può essere la critica. Solo l'amore può rendere giustizia a quello che è un'opera d'arte. In questo caso vorrei proprio fare nei confronti del libro del Giudice un atto d'amore. Ho letto diversi libri, logicamente, che parlano di volo e molti si dilungano in particolari superflui. Chi conosce che cosa sia il volo non ha bisogno di particolari e chi non sa che cos'è il volo ne ha bisogno in maniera infinita, e questo è assurdo. Le parole non riescono a cogliere quello che è un'emozione. Non so se avete mai provato a stringere con due dita del mercurio di un termometro, non ci si riesce, sfugge, si divide, è un'opera veramente impossibile. Dicevo atto d'amore, c'è un'interpretazione etimologica sulla quale Luca Doninelli non è d'accordo, che io ho trovato sul Devoto Oli. Amore, comunque per me è assolutamente vera. Amore è alfa privativo mores, senza limiti, senza remore. E questo si sposa molto bene con l'idea del volo. Il volo ci libera nella dimensione verticale e ci consente di liberarci da quella che è la forza di gravità. E io trovo molto rispondente a quello che dice Del Giudice quando accosta l'esperienza dell'amore credo carnale, ludesse, con quello che è l'esperienza del volo, che è un'esperienza veramente totalizzante. Questo libro non è descrittivo, secondo il mio punto di vista, è un libro evocativo. Dicevo del giudice che ho avuto l'impressione di come mangiare da uno stesso piatto, cioè attingere un patrimonio che è comune, non era come se lo scrittore parlasse alla mia anima, ma era come se vedessi l'anima che parlava da sola attraverso questo libro. Era come vedere che ogni parola era un martelletto che batteva una corda che si trovava in un punto non ben precisato, ma nel piano del mio petto. È stato qualcosa di molto profondo. Praticamente, una delle cose che mi ha colpito nel leggere il romanzo era come la parte descrittiva si intrecciasse con la parte della descrizione del lato emozionale, ed era come saltare dall'ordito alla trama, come trovarsi sullo spoletto di un telaio, e andando dall'una all'altra veniva costruita questa trama in maniera molto bella, in maniera molto efficace. Tra l'altro volevo leggere due cose velocissime che secondo me si ricollegano al discorso della formazione della figura del maestro ed è un'idea che ho sviluppato da un colloquio che ho avuto per una decina di minuti con Magris nell'evento precedente. L'idea era che il maestro è come una presenza nel senso pieno del termine, che ci sia fisicamente o meno, questo non importa. L'importante è che la presenza ci sia da guida. Volevo leggere brevemente questi due brani che fanno parte del primo capitolo del libro che praticamente tratta del primo volo e di tutto quello che, il primo volo da solista e di tutto quello che comporta. Allora, parla dell'istruttore, tale Bruno, che pare esista anche come nome, una figura vera, e dice: Bruno era un capo indiano, un vecchio capo indiano di pochissime parole, di ancora minori spiegazioni. Bruno era un maestro che non spiega. Aveva detto Magris che il miglior maestro è quello che non sa di esserlo, quello che non vuole esserlo, come in questo caso. E dopo del giudice parla di una sensazione che i piloti che volano per la prima volta conoscono molto bene, quella di girarsi, nel mio caso era la sinistra, perché nei veri aviolini militari il comandante è a destra, nel suo caso era a destra, e devo dire il posto vuoto, il maestro non c'è. Il maestro non si vede e dice: puoi girarti verso a destra e guardare il posto vuoto, dove abitualmente siede il tuo maestro. Considerare quel vuoto come la più sconsolante rappresentazione del vuoto assoluto, la più struggente sensazione d'abbandono. A mio avviso il maestro non si vede perché è entrato dentro. Il maestro ci entra dentro e diventiamo noi maestri di noi stessi, come lui dice giustamente in un brano più avanti. Dice: ti trasformi in Bruno e diventi comandante di te stesso. In questa nuova dimensione ti controlli e ti riprendi e ti correggi come un allievo. È una cosa assolutamente vera. Il suo istruttore, quando si è accorto che lui aveva realizzato l'errore di non effettuare una certa procedura che gli avrebbe consentito il decollo, ha capito che in lui si era svolto questo meccanismo. La figura del maestro si era trasformata da un maestro esterno, un maestro reale, in un maestro interiore, che è quello che permette di svolgere poi l'attività di volo e comunque tutte le attività che abbiano un cuore. In realtà volare e vivere e fare arte non sono delle cose totalmente disgiunte. Leggendo il libro o volandolo si capisce molto bene. E vi invito a leggere questo libro di Del Giudice, io l'ho amato.
Prima critica letteraria della sua vita. Adesso tocca a te raccontarci.
Beh, intanto ringrazio Luca Toninelli e il Centro Culturale di Milano di avermi invitato qui e di poter conversare con voi questa sera. Ringrazio Sandro Amoroso per la bellissima lettura del libro che ha fatto e perché ha colto la prima cosa con la quale volevo in qualche modo iniziare a parlare del tema dei maestri. In treno mi dicevo adesso, ma come comincio? E ho detto, devo cominciare assolutamente dall'idea del maestro interiore. Ed è così. È bellissima la lettura che tu hai fatto. È vero, è proprio... io volevo descrivere questo evento, cioè l'introiezione del maestro. Lo volevo descrivere in un momento molto particolare, dove le questioni sono un po' ultimative e che per me è anche l'emblema della conoscenza più profonda e vera, che è del tutto intuitiva e spesso muta. Io mi rendo conto che forse, visto il lavoro che faccio, non dovrei dirlo, ma io non penso che il linguaggio verbale sia l'unico e non sono uno di quelli che si trova proprio felice dentro le parole. Io penso che vorrei conoscere ed esprimere in maniera completamente diversa, non in altre forme artistiche, ma penso che vorrei conoscere sempre con il tatto, vorrei toccare, vorrei aderire, vorrei comunicare in un altro modo. Sono sicuro che una buona parte di noi comunica in altro modo, una buona parte di noi riceve non attraverso le parole, ma attraverso addirittura la disposizione nello spazio delle persone, gli atteggiamenti, le andature. E quindi le parole, per me, mi rendo conto che pure ho, se mai ci sarà occasione di parlarne, ne parlerò, ho cominciato a scrivere veramente da ragazzino e con grande passione, sono tuttavia una specie di elemento di emergenza, cioè quando proprio non si può comunicare con nessun altro strumento, sono costretto a comunicare con le parole, però quella è la mia zona. È il mio punto, la mia terra, so che è così e che a prescindere dai risultati resterà sempre quella. L'episodio che Sandro ha citato e così ben colto è l'esempio di un modo di conoscersi profondamente in condizioni di totale superficialità. Quando un allievo pilota viene invitato a volare da solo per la prima volta, in realtà ha pochissima esperienza di volo. C'è anche un tempo, diciamo, teorico in cui questo avviene, tra la sesta, grosso modo la sesta e la ottava, nona ora di volo a doppio comando. Se supera questo tempo, in genere viene discretamente invitato a non continuare il corso. A quel punto però, che cosa sa veramente il maestro dell'allievo? Fuori nella vita non lo conosce, soprattutto nel caso di un pilota civile, nel caso di un istruttore militare c'è forse, come dire, una contiguità di ambiente, ma il pilota civile va via dall'aeroporto. Vede la persona soltanto alla macchina e nella macchina, ma nella macchina la persona esprime un unico linguaggio, che è il linguaggio del governo di un aereo, quindi un linguaggio molto limitato. Che ne sa lui, il maestro, delle bizzarrie, delle imprevedibilità, dei momenti di manque, di blank, che ciascuno di noi ha? E soprattutto che ne sa di come reagisce un allievo di pochissima esperienza in condizioni di emergenza, che sono poi la vera zona del volo, che è la zona di frontiera del volo, ma è anche quella in cui tutto conta. Il mio istruttore diceva, appunto, in condizioni di emergenza un pilota tira fuori il 5% di quello che sa. Se sai già poco, vedi un po' tu. Quindi in qualche modo occorre conoscere i sentimenti e l'anima di un'altra persona intuitivamente attraverso un linguaggio molto asciutto e proceduralizzato, qual è quello della condotta di un aereo, e attraverso tutta una serie di segnali di segnali che vengono proprio dal corpo di un altro, dalla cinestesia di un altro. Quindi è un momento di grande responsabilità conoscitiva da parte del maestro nei confronti dell'allievo. Non è una conoscenza soltanto di sensazione, perché appunto poi la prima volta che uno vola da solo può anche avere una panne di motore, i motori non tengono conto dell'anzianità di volo di chi ha i comandi, si può guastare da un momento all'altro, anche con uno che ha solo 6 ore di volo. E quindi è un momento di grande responsabilità, ma anche di grande paura. Ed ugualmente lo è per l'allievo, è un momento di grande responsabilità, ma è anche un momento di grande paura, nel senso che l'allievo si chiede, o almeno me lo sono chiesto, ma questo signore è proprio sicuro di quello che fa? Questo signore che mi manda via da solo, che cosa sa di me? Non di me come pilota, ma di me come persona. Perché è lì che io attingo poi nei pochi istanti, nei pochi secondi, non alla cultura aeronautica, ma al mio modo di essere, l'ha capito, l'ha inteso. Immagina quando do in escandescenze, immagina quando do i numeri, per esempio, ha presente che così questa apparente calma procedurale può nascondere uno psicolabile. Ecco, questa conoscenza così, come dire, costretta entro un ambito molto ristretto, in cui però lo spazio dell'intuizione è grandissimo e la sensibilità richiesta è enorme, è per me un esempio, come dire, con una lente di ingrandimento, un po' estremizzato, ma è un po' per me l'esempio fondamentale della conoscenza. Cioè tutti noi siamo costretti a comunicare attraverso strumenti ampli, ma pur sempre limitati, come sono appunto il linguaggio. Ma tutto ciò che nella letteratura conta, ahimè, passa fuori del linguaggio. Quello che veramente comunica in un romanzo, in un racconto, non è sulla pagina, ma è attorno, attraverso, accanto, è laterale. Ciò che vive nella fantasia e della scrittura e della lettura, che ovviamente è uno stato, come dire, del tutto simile, è proprio, come dire, a ridosso delle parole, non nelle parole. Per questo io non ho tanta fiducia, diffido un pochino delle parole, perché so che non è lì che si gioca la battaglia vera. La battaglia vera si gioca attorno alle parole. E quindi questo momento qua è un momento per me un po' emblematico. Ed è, a ragione Sandro, è anche il momento della interiorizzazione del maestro. E qui vengo al punto da cui volevo partire. Che cos'è esattamente un maestro e che cosa insegna veramente un maestro? Che cosa si apprende realmente da un maestro? Se questo piccolo percorso che abbiamo fatto ha un minimo
sì,
di...
Scusi, si sente poco.
Sì. Se questo piccolo percorso che abbiamo fatto fin qui ha un minimo di fondamento, si capirà ovviamente che il maestro non insegna nessuna nozione. Non c'è una nozione che il maestro insegna. Poi in particolare nel campo della scrittura veramente non c'è nessuna nozione che si possa insegnare. Il maestro dovrebbe insegnare un fare. Ma di questo fare potrebbe insegnare soltanto la parte, così dire, tecnica, cioè la parte che appare, la scrittura. Mentre in realtà un vero maestro non insegna la scrittura, ma insegna tutto ciò che sta attorno, prima, dopo la scrittura. Cioè insegna a, come dire, insegna un comportamento dell'anima, per usare una parola impegnativa, ma io non ne ho mai trovata nessuna di migliore. Capisco che è una parola, come dire, è una parola di carattere teologico e che ha un significato un po' più ambiguo se estratta da lì, a meno che non si torni al pneuma, a meno che non si torni proprio, non si pensi al pneuma, cioè come soffio, come della filosofia greca. Però io non ho trovato nessun'altra parola migliore di anima. Un vero maestro insegna una disposizione dell'anima e con quanto minor numero di parole lo fa, tanto è meglio. Ci sono epoche in cui i maestri non ci sono. Ci sono circostanze in cui i maestri non ci sono, o sono lontani, o sono pochi, o è difficile riconoscerli, o è impossibile conoscerli. E allora, in qualche modo, uno si inventa un maestro interiore. In questo libro, Bruno, che pure è un personaggio realmente esistente, è stato il mio vero istruttore di pilotaggio di più di ormai quasi 15 anni fa, e che però non è così silenzioso come io l'ho descritto, è per me il segno proprio del maestro interiore. Che cos'è il maestro interiore? Il maestro interiore è, come dire, è il segno di una mancanza, anzi, è il segno di una miseria, nel caso della mia personale miseria. E il maestro interiore è una figura inesistente al quale io affido delle qualità che non possiedo e una sapienza che non possiedo. Però so che tutte le volte che ho trascurato la possibilità di un maestro interiore, mi sono sentito un po' perso, mi sono sentito un po' realmente smarrito. Ci sono tanti aiuti nello scrivere per crearsi un maestro interiore di questo tipo. Prima Luca ha usato questa bellissima immagine del fiume che scende naturalmente verso la sua foce, che scende naturalmente verso il mare. Un'immagine molto bella ed è l'immagine più adatta a descrivere la narrazione, che arriva a ciascuno di noi esattamente come un fiume, come un immenso fiume di cui è difficile, come dire, è quasi misteriosa l'origine, quasi misteriosa la foce, come lo era quella del Nilo fino a un secolo fa, che non si sapeva dove nascesse realmente. Questo fiume ti arriva anche se sei totalmente illetterato, anche se sei un ragazzo e cominci a scrivere senza alcun lume, o anche se decidi di descrivere 24 ore nella vita di un fast food. Come metti mano alla lingua, come metti la mano a questa lingua, senti che arriva qualche cosa. E questo fiume nel quale entri è in qualche modo il segnale che un minimo percorso l'hai compiuto, è proprio quando, almeno per me è così, è proprio quando, se ti capita di rileggere un capitolo che hai scritto, ti sembra che non ti appartenga, ti sembra che sia scritto da un altro. E questa è una cosa che ti dà una grande felicità, perché vuol dire che in qualche modo è entrato nel corso, è entrato nel fiume, non è una cosa tua. Io credo alla narrazione come un istinto vitale, fondamentale della nostra specie animale. Anzi, credo che chi, per tutta una serie di casuali e assurde combinazioni, si dedica a questo, cioè ad essere con gli altri attraverso il racconto, attraverso la scrittura, in qualche modo compie il destino, compie completamente da un punto di vista etologico, prima ancora che etico, il destino della specie alla quale apparteniamo. Siamo degli animali parlanti, anche gli altri animali sono parlanti, ovviamente. Noi però abbiamo in più la consapevolezza dell'uso del linguaggio. Cioè non mandiamo soltanto messaggi, no? Non diciamo soltanto ho bisogno di un esemplare maschio, ho bisogno di un esemplare femmina, oppure ho fame, oppure ho terrore, ho paura. Abbiamo elaborato la consapevolezza dell'uso delle parole, dell'uso del linguaggio. Questo ci distingue come animali parlanti dagli altri animali parlanti. Chi si dedica a questo mestiere compie in realtà attraverso uno strumento totalmente artificioso come il linguaggio, meravigliosamente artificioso come il linguaggio, compie però in realtà semplicemente il proprio destino di animale parlante. E quindi la narrazione è veramente come un grande fiume che ti accoglie, che ti trascina, che ti porta. E in questo grande fiume c'è il maestro, che non è quel singolo scrittore o quell'altro libro. C'è proprio il fluire della narrazione, il fare della narrazione. Io da ragazzo dividevo i libri, ovviamente non per genere né per letterature, ma in un mio disordinato ordine mentale, li dividevo tra quelli belli, molto belli, e quelli che ti mettevano voglia di scrivere. C'erano alcuni libri che appartenevano a questa specie rarissima, perché non è molto frequente, che ti mettevano voglia di scrivere, cioè che ti facevano desiderare di essere in quella stessa zona, non avrei altro termine, ripeto, zona, dove anima e linguaggio si incontrano in un certo modo e producono un effetto, che è un effetto emotivo, di commozione, nel senso antico del termine, cioè di movimento, muovono qualche cosa dentro di te. E la prima mossa che fanno questo tipo di libri è quella di muoverti alla scrittura, cioè ti dicono, al di là della storia che raccontano, e certamente non si sono posti questo compito di dirtelo, però ti dicono sì con gli altri attraverso la narrazione. Guarda che in fondo è una cosa che vale la pena, perché è una cosa che cambia un pochino il tuo modo di essere, cambia un pochino la tua persona. Io sono stato cambiato dai libri e difendo con le unghie e con i denti la capacità di essere cambiato dai libri, cioè di essere leggermente modificato, non necessariamente in meglio, probabilmente spesso anche in peggio, può darsi che sia stato modificato e sia diventato sempre, sempre più sordido, mentre magari speravo di diventare sempre più elevato, però difendo questa capacità dei libri di lasciare in me una piccola modificazione. Mi piacerebbe arrivare sempre al termine di una lettura leggermente diverso, di lato, un po' più a sinistra, un po' più a destra, un po' più piegato. E devo dire che anche un po' il desiderio con cui mi immergo in una narrazione, cioè mi piacerebbe alla fine di un libro essere un pochino diverso da come l'ho cominciato, proprio davvero come se si trattasse di un percorso, di un itinere, di un viaggio. Credo nella precarietà e credo nella modificazione, e sono anche due elementi che difendo costantemente nel mio lavoro. La precarietà perché questo essere nella zona è del tutto precario. Prima Luca mi raccontava di come appunto questo suo ultimo e per me bellissimo, veramente bellissimo romanzo, La verità futile, è nato del tutto per caso e del tutto improvvisamente. E anch'io ho avuto sorprese di questo tipo. Questo è solo un segno della precarietà di questo lavoro. Ce ne sarebbero tanti altri, tra l'altro potrei, se c'è tempo, parlarvi anche proprio della precarietà della convenzione narrativa in questo secolo e a questo punto di questo secolo, e soprattutto anche della precarietà della lingua narrativa italiana. Se ci sarà tempo lo farò. Però c'è una precarietà di fondo, che è proprio questa del fare narrazione in un'epoca in cui ti sembra che non solo devi camminare sul filo teso, ma devi anche svolgertelo sotto i piedi. Cioè non sei solo un equilibrista che va su un filo che è fissato, mentre cammini sul filo devi anche svolgerlo. Io questa precarietà l'ho in qualche modo accettata fino in fondo, pur essendo invece io una persona che come tutti avrebbe bisogno di una grande sicurezza e di una grande stabilità, però una parte di me ha una passione per questa precarietà e dunque faccio questo lavoro senza farne nessun altro, assumendone, come dire, in toto la portata. Però anche in questo senso, dalla precarietà trovo la forza di, come dire, della passione per la precarietà, trovo la forza per essere in questa zona e anche per, come dire, non pensarmi in nessun ruolo e in nessuno status. Io ho sempre pensato che avrei scritto, l'ho fatto, ma ho anche sempre pensato che mi sarebbe piaciuto fare altre cose. E che anzi ci sono delle altre cose del fare che mi piacciono quanto la scrittura e forse di più. Per esempio il volo. E ho anche sempre pensato che ero pronto ad andare via dalla letteratura. E tuttora mi ritengo con una valigia in mano. Nel senso che io credo che ciascuno di noi porti dentro un certo numero di libri, non di più. E che si può uscire dalla scrittura. Io ho provato a raccontarlo in Atlante Occidentale, la storia di uno scrittore che esce dalla scrittura. E si può andare via dalla letteratura. Non si può andare via invece da uno spazio di risonanza interiore, che è quello che caratterizza, secondo me, l'anima, che è il doppio passo, che vive continuamente nella realtà e in una serie di mondi paralleli che accompagnano la realtà. Ma dalla letteratura si può andare via. E io credo che con questo mestiere, e lo chiamo mestiere perché per tutta la vita, fin qui, che non è tanto, ma non è neanche poco, bene o male ho 46 anni, vado per i 47, per tutta la vita ho cercato di pensarlo come il mio mestiere, come il mio lavoro, di normalizzare una cosa che non può essere in nessun modo normalizzata, di assimilarlo ai mestieri che facevano gli altri miei amici. Ebbene, penso che i conti in questo mestiere si fanno veramente alla fine. E siccome sono consapevole che questo mestiere è stato fatto in condizioni realmente drammatiche, cioè, è stato fatto con la polizia che veniva alle 6 del mattino a prenderti e ti portava via, è stato fatto senza che tu fossi mai stato neanche pubblicato prima di morire. E quindi so e ho rispetto per chi ha fatto questo lavoro in anni e in tempi profondamente diversi da quelli di oggi, che sono, da un certo punto di vista, molto favorevoli per chi scrive. Ebbene, so che i conti si fanno veramente alla fine, certe volte neanche alla fine si riesce a farli. E quindi difendo questa precarietà anche rispetto alla letteratura e anche al mestiere dello scrittore. E qui anche perché io ho delle altre vocazioni che non hanno niente a che vedere con la letteratura. E qui vorrei avvicinarmi forse in maniera più dettagliata ai miei maestri. Io ho avuto sempre e realmente una grande passione per la tecnica. Non per la scienza, che è onorevole, ma per la tecnica, che è prosaica e misera. Ho avuto anche una grande manualità nella mia giovinezza, che adesso ho perduto e me ne dispiace. Il volo mi ha appassionato anche per questo, perché ha messo insieme alcune cose che io amavo naturalmente, non so perché, fin da ragazzo, che erano la meccanica, la geografia, l'orientamento, la cartografia e il disequilibrio. Io ho sempre avuto una grande passione fisica per il disequilibrio e appunto anche per lo stato che è continuamente di equilibrio e disequilibrio. Ma avevo questa forte passione per la tecnica ed è una passione di cui mi sono sempre vergognato con i miei amici intellettuali e con i miei amici scrittori, che hanno sempre visto questa mia passione per la tecnica con un certo sospetto, come di un tipo poco affidabile, perché questa dimensione pratica che io avevo in qualche modo in qualche modo era una concessione alla volgarità, era una concessione al mondo, era una concessione al pragma, e insomma non ero sufficientemente astratto come deve essere uno che coltiva le humanities, come dicono con terribili parole gli inglesi. E quindi ho dovuto dividere i miei amici, ho dovuto anche dividere i miei interessi, nel senso che avevo i miei amici con cui tutto il sistema era basato prima sulle motociclette e poi sugli aeroplani, e tuttora è così. Ho tutta una serie di amici che sono anche delle persone di grandissimo rilievo da un punto di vista intellettuale, che però sono piloti, e basta, o meccanici, o ex piloti, o storici dell'aviazione. E i miei amici filosofi, i miei amici scrittori. E ho sofferto molto da ragazzo perché queste due cose non riuscivo a tenerle bene insieme in nessun modo. E quindi ero proprio tagliato a metà. Per esempio, amavo tantissimo leggere e leggevo i classici nell'età in cui i classici vanno letti, ma io amavo tantissimo leggere i manuali di istruzioni, per esempio. I manuali su come funzionano le cose. Anzi, per me la lettura più riposante sono sempre stati i libri tecnici e anche, posso dirlo, i libri scientifici. Mi sembrava che lì io mi trovassi perfettamente a casa. Non so perché. Lì ti si spiegava come dovevi fare, come aprivi una cosa. C'era in tutto questo, al tempo stesso, una, come dire, precettistica, ma con un fondamento di probabilità. Poi alla fine, cioè non una precettistica fondata, realmente fondata, ma una precettistica un po' legata proprio così al comportamento. Mettiti così, prova a farlo funzionare così, vedi un po' se va. E quindi ho letto moltissimi libri che non erano di letteratura. E quando ho incontrato, leggendo i classici, scrittori che avevano questa stessa disposizione, mi sono sentito un po' rassicurato, così come quando uno scopre che l'ossessione più profonda da cui è divorato e di cui si vergogna come un ladro in realtà è perfettamente conosciuta e classificata, e anzi non si preoccupi, va benissimo. E così quando ho letto Gadda ho capito che in fondo questa vocazione aveva una sua dignità, era plausibile, era possibile. Anche perché in realtà nella tecnica c'è un'antica sapienza del fare, che è quella che mi sta veramente a cuore, insomma, quella a cui tengo. Almeno sapienza di tipo occidentale. Noi abbiamo una vocazione operativa, non c'è niente da fare. Anche il più contemplativo di noi ha una vocazione operativa. Questa è la nostra civiltà e questa è la nostra cultura. Anche nei momenti di sfondamento, anche nei momenti di perdita di fondamento, però di fatto noi abbiamo una vocazione al fare. E la tecnica, nel senso alto e antico del termine, parlava proprio di questo, della vocazione al fare. E quindi a mano ho potuto introdurla nei libri e cercare proprio questo, come accogliere la dimensione del fare all'interno della narrazione, all'interno della letteratura. E addirittura, e poi mi interrompo perché non vorrei occupare tutto il tempo, e addirittura in questo ultimo libro, Staccando l'ombra da terra, mi sono accorto che tutto ciò, ma veramente tutto ciò di cui la filosofia aveva parlato tra gli anni 80 del secolo scorso e gli anni 40 del nostro, tutto ciò di cui la filosofia aveva parlato era perfettamente rappresentato dalla condizione del volo. Tutta l'idea di precarietà, tutta l'idea di fondazione sul nulla, no? Quindi, come dire, tutta l'esperienza tragica, così come la conosciamo nella filosofia a partire dagli anni 80 dell'Ottocento. Tutta l'idea della reversibilità dei percorsi, tutta l'idea della complessità anche, il solo modo con cui si leggono gli strumenti aeronautici è un esempio straordinario di complessità. Sandro lo sa meglio di me, gli strumenti aeronautici fondamentali sono 6 e vengono messi in qualunque tipo di aeroplano, dall'aeroplano da turismo fino al jumbo. Poi quello che cambia sono tutte le specializzazioni, quindi se un aereo militare ha ovviamente delle strutture di carattere militare, se un aereo civile ha tutte le tutti gli impianti di pressurizzazione, eccetera, i computer e così via. Però gli strumenti sono 6 e vanno letti, e come dire, sono 6 strumenti dei quali nessuno da solo, nessuno preso unicamente, ti dà davvero la rappresentazione della situazione in cui sei. E devi guardarli continuamente, c'è addirittura un movimento che si fa passando da uno a quello dai laterali a quello centrale, che poi è l'orizzonte artificiale, nome bellissimo che mi ha sempre incantato, orizzonte artificiale, e devi continuamente riportare all'orizzonte artificiale, e poi magari facendo questo giro, se sei in una zona di traffico aereo, passare gli occhi sul filo del parabrezza per vedere se c'è traffico e poi ricominciare. Questa stessa idea di complessità, che è diventata così cruciale negli anni Ottanta, era perfettamente contenuta nel volo, nella precarietà e nella complessità del volo, che in realtà è semplice a fare, ma è difficile a fare se si vuole tenere conto delle tantissime componenti. E infine, in questo ne ho parlato anche del libro, era così divertente per me trovare negli stessi anni una foto di uno stallo di un'ala, cioè lo stallo di un'ala fatto in una camera del vento, cioè il momento in cui per eccessivo angolo di incidenza delle ali, i filetti d'aria che vengono chiamati le correnti, le linee di corrente d'aria che vengono chiamate filetti fluidi, si staccano dal dorso delle ali, dalla superficie superiore delle ali, e quindi l'aereo perde portanza ed entra in stallo, e si staccano indicando anche proprio dei piccoli vortici che la camera del vento rivela. Ebbene, io trovavo queste stesse fotografie nei manuali di volo, indicanti una cosa terribile e da evitare nel massimo grado, cioè evitate che si verifichi questa condizione di volo. E invece nei libri di filosofia e nei libri di fisica contemporanea, che leggevo con la stessa passione, vedevo l'epistemologia che osannava questo momento del distacco, che citava come esempio lo stallo e lo osannava come esempio della teoria del caos, come formidabile esempio del momento in cui un ordine improvvisamente e non progressivamente si rompe. No? La teoria del caos parla di questo, di quando a un certo punto non c'è una progressione per cui una cosa piano piano diventa un'altra. Quella cosa è una cosa fino a un determinato limite, poi tutto ciò che hai tenuto in ordine diventa caos. E questo per me era il volo, e questo per me è anche un po' la narrazione. Essere nel caos senza negarlo e in qualche modo mantenere un piccolissimo spiraglio di ordine, che nel volo è formalizzato secondo da procedure che vengono da chi costruisce l'aereo e da chi lo guida, ma che nella narrazione vengono dall'ordine stesso che le parole creano una dopo l'altra, cioè dall'ordine cronologico del succedersi delle parole. Quello è il primo ordine che si crea, e non è un ordine dello scrittore. È vero che lo scrittore ordina e fa un mondo attraverso un romanzo, ma l'ordine è portato dalla impossibilità di dire due parole con lo stesso fiato di voce. Si possono dire una cosa e il suo contrario, ma una prima e poi l'altra. E così non posso scrivere due parole, mentre tutta la mia mente è piena di parole totalmente contraddittorie. Tutte le mie immagini si accavallano una dopo l'altra. Il mio desiderio sarebbe quello di viverle in totale simultaneità, di poterle mettere tutte insieme, e invece escono una dopo l'altra, e questa successione che è temporale diventa successione causale. Per questo anche diffido della lingua, perché mi obbliga a questo ordine.
Allora,
io comincio subito con la prima domanda che mi viene naturale. Prima hai accennato, poi dicendo, ma forse ne parleremo dopo, sul far narrativa adesso, sulle condizioni, mi ha molto colpito anche, che poi sono tutte cose che credo interessino, dicevi, io non posso scrivere, per esempio, senza pensare che io sono in condizioni favorevoli, senza pensare che qualcuno veniva preso, portato via, no? Quando parlavi del fiume, alle 6 del mattino, no? O nelle condizioni più terribili. Nello stesso tempo io credo che c'è la notazione più preziosa, devo dire che è preziosa perché questo è il 14° incontro dell'Officina del Racconto nei 3 anni e emergono queste cose così importanti anche al 14° incontro. Ma il problema della posizione era una cosa che avevamo tentato di dire in qualche modo, forse in maniera troppo elevata con Paola Capriolo. Tuttavia, secondo me, il problema non era affatto esaurito e Daniele me lo dimostra abbondantemente adesso. Cioè che ognuno scrive... È bellissima l'immagine perché se voi avete seguito è affascinante questo legame del narrare col volare, perché è vero, esiste questa serie infinita di fattori di cui non si può in nessun modo tener conto nella loro totalità, ma che si dovrebbe tener conto. Esistono questi elementi fondamentali, nel volo ce ne sono 6, nell'aeroplano, io adesso non so quanti ce ne sono nella narrazione, ma credo che non ce ne siano molti di più. E poi ci sono delle situazioni, dei luoghi, delle posizioni, per esempio tu dicevi questo momento, dice, mi rendo conto di vivere in un momento che è più favorevole, io dicevo tra me chissà se è più favorevole. Io penso sempre a una discussione che ebbi con una mia amica una volta su Virginia Woolf e Emily Dickinson, dove io sono abbastanza certo, insomma, di quello che dico, affermando che Emily Dickinson scelse la posizione migliore, anche se ebbe una vita particolarmente ricca di privazioni, particolarmente generosa in ammanchi. Ciò nonostante, io quando penso alla vita perfetta di un poeta, di uno scrittore, io penso a questa quasi reclusa che era Emily Dickinson, mentre non penso affatto che fosse favorita Virginia Woolf nello scrivere, proprio per la sua enorme presenza nel mondo culturale e quindi per il dover fare i conti con una richiesta di impatto nella vita sociale che le era stata posta probabilmente molto spesso in maniera contraddittoria rispetto anche al suo temperamento, che non le ha reso facile scrivere i libri che ha scritto e di questa difficoltà io trovo traccia nei suoi capolavori, come di una durezza. Per cui... Però è vero, come dire, che noi scriviamo sempre da un luogo, da una posizione, da uno stato anagrafico, da un luogo geografico. Anch'io, per esempio, amo enormemente la geografia. Io mi sono ritrovato tantissimo nelle parole che dicevi, sia sui manuali tecnici, sia su questa improbabilità della tecnica, no? Perché c'è qualcosa di ingenuo anche nella tecnica, no? Cioè, proviamo a far così, vediamo cosa succede, no? Così io non so, non mi vergogno a dire che ho visitato città, sono andato a visitare città unicamente perché mi piacevano le piantine. Vedevo le piantine di queste città e io di Barcellona mi sono innamorato vedendo la piantina di Barcellona. Ero sicuro che era una città bellissima, come infatti è. Questo per dire, voi dite che fondamento ha quello che stai dicendo? Nessuno, per carità. No, però almeno nessun fondamento che io riesca a rintracciare. Però è vero che noi è sempre un punto nel tempo e nello spazio, sono sempre delle condizioni no, nelle quali ci troviamo, per questo mi colpiva quando tu hai parlato della condizione, è vero che per esempio la condizione dello scrittore, del narratore di oggi è una condizione particolare, perché non si può più fare il romanzo dell'Ottocento, perché evidentemente per Tolstoi, prendiamo Tolstoi, il romanziere per eccellenza, insomma, o per Dostoevskij, a mio parere il più grande forse che ci sia mai stato, però, o per Balzac, il romanzo è scienza, il romanzo è telegiornale, è cronaca, è pubblicità, anche, insomma, è migliaia di cose. Nello stesso tempo non possiamo più fare la sperimentazione, no? Perché alla Joyce, nel senso che secondo me non si può più fare nemmeno come Gadda, cioè, ormai quello che fa Gadda, che fece Gadda dando corpo a una sorta di maledizione e di strazio, oggi possono farlo, oggi sarebbe un gioco, no? Sarebbe un gioco enigmistico, sarebbe uno slogan pubblicitario. Non so. Per cui io tutte le volte che penso, ma perché voglio dire, è assurdo, perché io scrivo racconti, scrivo romanzi, tra l'altro appunto io ho anche come dire, ho anche meno propensione al volo libero. Per cui sto anche, per esempio, io sto anche dentro dei confini che mi impongo scrivendo, perché ci sto meglio, perché mi diverto di più, o forse perché non sono capace di fare in un altro modo. Ma è anche vero che tutte le volte che io penso, ma cos'è uno scrittore oggi? Io tutte le volte che rispondo pensando che cosa non è uno sperimentatore, non è il grande romanziere dell'Ottocento, non è tutte queste cose. Ecco, allora mi colpiva, secondo te qual è la posizione nella quale scriviamo noi? Che cosa rivendichi? Prima tu hai parlato giustamente di rivendicazioni che fai, no? Per esempio sul valore delle parole, dei libri. Tu come... è una domanda aperta, nel senso che io non saprei rispondere così facilmente. Quindi può darsi...
Provo un po' a rispondere mettendo insieme alcuni spunti che sono veramente interessanti. Il primo libro che io ho scritto e che è uscito con lo stadio, col titolo dello stadio di Wimbledon, io l'ho presentato all'editore con un altro titolo, che era Carta di Mercatore. La Carta di Mercatore è una rappresentazione cinquecentesca fondamentale ed è la carta da cui tutte le carte moderne derivano. E ha un secondo nome che è Rappresentazione di Mercatore. L'avevo scelto perché a un certo punto se ne parla della carta di Mercatore nello stadio di Wimbledon, ma perché volevo che fosse un titolo significativo in, come dire, un'epoca in cui non era stato favorevole scrivere. Io non sono poi così avanti con gli anni, ma ho cominciato molto presto e quindi vi assicuro che per esempio gli anni 70 erano completamente diversi. Voglio dire che negli anni 70 chi si occupava di queste cose qua, chi si occupava di narrazione e la faceva o la tentava eccetera, era considerato poco meno che un mascalzone, cioè qualcuno che non si accorgeva della urgenza dei tempi, che i tempi chiedevano qualcos'altro. I tempi chiedevano qualcos'altro perché la situazione sociale era come in tutti i periodi in cui la nostra tradizione ha cercato di equipararsi alle altre, cioè in tutti i periodi di modernizzazione abbiamo avuto poi molto sangue, perché sono tutti periodi di modernizzazione accelerata e forzata per recuperare tappe che non abbiamo avuto rispetto agli altri paesi europei sostanzialmente. E quindi era una situazione sociale molto complessa e che certamente richiedeva impegni non letterari, che peraltro ciascuno di noi si è preso, anche il sottoscritto. Però c'era un forte disinvestimento proprio di fiducia nel fatto che la narrazione e la poesia potessero in qualche modo rappresentare il proprio tempo. Io ho cominciato a scrivere di letteratura e letteratura in maniera significativa in quegli anni lì, e in quegli anni lì c'era invece un investimento su linguaggi che avevano con il significato un rapporto molto forte, molto diretto, che erano i linguaggi dell'ideologia, i linguaggi della filosofia, nello specifico la filosofia del pensiero negativo, che riprendeva qualche cosa che nella tradizione del Novecento italiano era passato, ma non così compattamente, perché c'è di fatto, è vero, una continuità di pensiero fondato, positivo, tra idealismo e marxismo. Però riprendevano un orizzonte che altri avevano già bello che assimilato, diciamo. C'era il linguaggio della psicanalisi, soprattutto della psicanalisi applicata al linguaggio stesso. Quindi c'era un disinvestimento sulla stessa possibilità di comunicare il proprio tempo, di narrare il proprio tempo attraverso la narrazione. C'era un grande, come dire, c'era una grande passione del silenzio, una grande passione della rinuncia, una grande passione del frammento. L'aforisma, genere che io detesto personalmente, l'aforisma era considerato come il meglio che si potesse fare. Un indiscutibilmente l'aforisma salottiero, un conto è l'aforisma di un filologo filosofo, ma detto questo, poi anche, come dire, anche il gossip, anche il brio da caffè sicuramente coglie un po' del proprio tempo. Mi sembrava così curioso che l'Italia degli anni 70 e 80 andasse a ripescare Kraus, veramente non riuscivo a capire perché, oltretutto era passato. Noi avevamo avuto, era passato per esempio Schnitzler, che Montale giudicava un poeta per signorine, tanto per dirne una. Era passato Hofmannsthal, erano tutti stati pubblicati nella Cederna Vallecchi, erano libri che avevano letto, erano libri che io trovavo nelle biblioteche delle persone di una certa età. Quindi non capivo perché ci fosse questa ripresa di passione per la fine, per la frantumazione, per l'impossibile, per la rinuncia. Si capiva soltanto se si pensava al Novecento italiano, con tutte le differenze che vanno fatte, come una continuità di pensiero positivo, in cui alcune cose erano rimaste ai margini, e quando il pensiero positivo entra in crisi, e la crisi di, come dire, del carattere non filosofico, che è fondamentale, ma come dire, la crisi del pensiero marxista, di cui alcune cose sono invece ancora secondo me fondamentali e dovrebbero essere riprese, lo sbriciolamento comincia proprio con la, già con la seconda metà degli anni 60, e per questo riemergono queste cose che erano state lasciate fuori. Comunque in quell'epoca lì c'era una totale sfiducia nella rappresentazione. Io volevo cominciare con un libro che andasse, poi come sempre i libri ti arrivano per caso, e quindi per caso mi sono trovato a narrare questa storia. Però, quando per caso questa storia la incontrai, mi resi conto che c'era un punto di negazione assoluta nel narrare italiano, ma non era negli anni, non era nel gruppo 63, non era negli anni 60-70, era molto prima. Molto prima c'era stato un signore di grande cultura, di cultura tedesca sostanzialmente, che veniva proprio da quell'orizzonte lì e che aveva scritto, non, l'unico italiano che avesse scritto, non si può più scrivere, si possono scrivere soltanto note a piedi pagina. Io volevo andare a vedere che cosa c'era in un'anima di questo tipo, che cos'era questa rinuncia alla rappresentazione e questo desiderio di agire invece direttamente sulle persone, di essere nella vita degli altri in maniera diretta, combinando matrimoni, creando destini, eccetera. E invece non avere, come dire, quella curiosità per l'agire totalmente indiretto e misterioso e di totale improbabilità di esito che è nella scrittura, in cui è veramente come mettere un messaggio in una bottiglia e chissà se arriverà mai da qualche altra parte. E per questo ho narrato la storia di un viaggio alla ricerca di perché qualcuno non ha scritto. E per me la carta di Mercatore che volevo mettere come titolo di quel mio primo romanzo significava proprio questo, cioè l'uscita da questa sfiducia nella narrazione, non perché io ne avessi invece una fiducia piena, ma perché sentivo perfettamente che lo strumento che mi arrivava era stato perfettamente percorso sia nella sua parte di fondazione, appunto quando, come diceva giustamente Luca, quando tu nel romanzo potevi raccontare tutto, la cronaca, il telegiornale, la tipografia, l'architettura, come faceva Balzac, no? Come se fosse l'ultimo degli scrittori sulla Terra, cioè dopo di lui più nessuno, cioè, tutto andava descritto come se potesse da un momento all'altro morire la scrittura o finire il mondo. Quindi il romanzo ti arrivava, la narrazione ti arrivava come strumento perfettamente percorso in tutta la sua parte di fondazione, di convenzione fondata, ma anche in tutta la sua parte di totale sfondazione, perché non solo venivi dopo l'esperienza della prima avanguardia, cioè delle avanguardie storiche, e particolarmente nel caso italiano del futurismo, ma che è equivalente solo con il futurismo russo, ma dopo anche la seconda avanguardia, una volta che, come io quando ero ragazzo, avevo avuto tra le mani i racconti di libri che erano libri di pagine bianche e che ti venivano venduti, oppure libri di poesia dove c'erano dei piccoli componimenti e un cerino per bruciare subito la pagina, è chiaro che la convenzione era stata perfettamente percorsa da tutti e due i sensi, era totalmente fondata e infondata nello stesso tempo. E allora potevi cominciare a narrare in una dimensione di probabilità, e devo dire nel mio caso anche di stupore. Io ho sempre un certo stupore che una frase agganci qualche cosa della realtà che mi circonda, o anche del modo di essere, o del modo di sentire e dei nostri sentimenti. Sono così stupefatto che il linguaggio agganci qualche cosa, che questa frase tenga non una verità, ma una plausibilità. E quindi quando penso alla posizione da cui io faccio oggi questo lavoro, penso proprio nella dimensione della probabilità, sapendo perfettamente che io molte cose non le posso più fare. La narrazione non passa solo più attraverso il romanzo, la narrazione passa attraverso infinite forme. E alcune forme hanno esaurito la possibilità di narrare quel fatto. Per esempio, secondo me, che non ci sia stato un vero grande romanzo sul terrorismo, fenomeno così significativo per noi, così significativo, e in fondo neanche un vero grande film sul terrorismo, è dovuto al fatto che il terrorismo è stato narrato giorno per giorno per circa 12 anni, ogni sera dal telegiornale. Ogni sera tu avevi 2 minuti di narrazione di quel fenomeno, di narrazione di quella realtà, di narrazione per immagini, e quelle immagini avevano perfino il crisma di essere vere, cioè di essere calde di un fatto che era appena avvenuto. Quando io ho rivisto in certi film, pure belli, per esempio quello di Gianni Amelio, ogni volta che ho rivisto sul set ricostruita la scena di un attentato terroristico, mi è sembrato così finto, così vuoto, così spento. Ma perché? Non perché il regista non fosse bravo, ma perché quella realtà era stata già narrata, e narrata in maniera drammatica e immediata da un altro strumento. Il che non vuol dire che non la puoi narrare, ma vuol dire che devi prendere uno sguincio, come sempre, uno sbieco completamente diverso. Cioè che nel rifare quella scena lì in cinema o in narrazione dovrai trovare un punto di vista, appunto, completamente nuovo per poter narrare quella cosa lì. Quindi voglio dire, lo strumento che ti arriva privato di alcune esclusività. Ma questo non toglie che con tutto ciò che tu non ti puoi più permettere, che non puoi più fare, puoi però, come dire, uscire dal gioco e mettere mano anche tu a quello cui tutti mettono mano, perché poi tutte le forme di racconto che avvengono mettono mano comunque ad una conoscenza, anche alla telenovela, che ha soppiantato e ha ripreso buona parte del romanzo classico, tra l'altro, in forma di educazione. Il romanzo classico era quello che ti insegnava esattamente come comportarti. Se mi innamoro cosa faccio? Cioè ti dava dei modelli di comportamento. Vado direttamente alla stazione ferroviaria come Anna Karenina, traccheggio un po', vengo a patte. Se mi sono preparato per essere non un ufficiale di marina, ma il miglior ufficiale di marina, come Lord Jim, e alla prima occasione salto giù dalla nave, salto giù dal Patna, cosa faccio? Mi sparo subito? Chiedo alla vita una seconda chance, come chiede Jim, l'aspetto, la cerco? Quindi voglio dire, con tutto quello che non ci si può permettere, tuttavia io ho sempre pensato che lo stesso, la narrazione è una forma di conoscenza autonoma e che compete con le altre, cerca di dire quello che le altre non riescono a dire e qui prova la sua probabilità, perché anche le altre provano la loro probabilità, lo prova la descrizione scientifica. Lo prova il cinema, che pure è entrato nella fase ormai di superamento del rapporto primario della propria convenzione. E in questo prova ad essere forma di narrazione del proprio tempo, in una forma di pura probabilità. Quindi questa è la posizione. E chiudo velocissimamente. È più favorevole perché appunto rispetto per esempio agli anni 70 c'è maggiore possibilità di lettura di un lettore prima di tutto, però questo poi ha anche questa maggiore possibilità, questo rapporto nuovo che si è creato tra lettura e scrittura a partire dai primi anni 80 ha anche dei rovesci che voi avete tutti sotto gli occhi e che dipendono dal fatto che tutto questo è guidato dall'editoria e non più da una teoresi letteraria, da una critica letteraria o da un semplice ritrovarsi insieme degli scrittori. Tutta questa apparente situazione più facile è legata esclusivamente, cioè è guidata dall'editoria e questo va sempre sottolineato.
Cioè aspetta, finisci di spiegare perché... tu lo dici in un'accezione negativa?
Sì.
Sì,
lo dico in un'accezione negativa.
Mi pare perché tu hai parlato di facilità, dicevo bene, mi era venuto... comunque io sono contento che il corso dell'Officina del Racconto si chiuda su questo punto, perché era quello che in realtà desideravo sentirmi dire... e sono contento che tu l'abbia detto, perché vuol dire che ci sono alcune cose che ci siamo sempre detti, io e te ci siamo praticamente conosciuti stasera senza vederci, ma al di là di questi che possono essere fatti personali, però la ragione per cui io non ho mai creduto di fare né corsi di scrittura creativa né altre cose di questo genere è questa che ha detto lui, cioè alla fine il narrare, la narrazione mostra una sua irriducibilità rispetto a tutto il resto, rispetto a tutti, al linguaggio appunto dell'informazione, al linguaggio, cioè a questi linguaggi che nel corso soprattutto del nostro secolo hanno preso poi dei loro, hanno acquistato un'autonomia, no? Che invece nel romanzo classico non hanno, perché tutto, no? Come voi sapete, in casa Tolstoi lo diceva, lui tutti scrivevano, dalla governante a tutti, no? Quindi tutta la vita quindi la narrazione, diciamo, era il fusto su cui poi si innestavano i rami. Ecco, ci sono state delle talee, e queste varie attività poi hanno assunto una dimensione talmente grande quasi da soffocare l'albero, il fusto originario. Ciò nonostante, questa irriducibilità è una irriducibilità preziosa del narrare, perché è anche, a mio parere, ed è la ragione, è quello che io ho sempre sentito, forse sarà una mia formazione anarchica, una mia passione anarchica, però che io ho sempre sentito irriducibile a qualunque potere, perché tu puoi guidare, tu puoi fare narrativa su ordinazione, come si fa televisione su ordinazione, come si fa cinema su ordinazione, eccetera, ma raccontare storie nella sua accezione più profonda è assolutamente irriducibile a questo. Una volta io, scrivendo un testo scherzoso, dissi se io non fossi un uomo vorrei essere un palo piantato per terra che vede quello che succede. Poi dopo tu mi puoi dire no, non hai visto questo, in realtà credevi, però io quello che ho visto l'ho visto. Essere lì, passano uomini affamati, passa gente arrabbiata, passa gente felice, succedono, il narratore mi è parso sempre nell'accezione più elementare di questa parola, perché voglio dire, il potere, prima di essere quello che ci prende a manganellate, è quello che ci vende la sua versione dei fatti e ce la fa anche pagare cara. E quindi ci dice le cose sono andate così, benissimo, lo scrittore è uno che dice no, guarda che invece sono andate cos'ha, no? perché io ho visto che sono andate. Adesso questo, naturalmente, poi questo vedere non è una cosa semplice, è una cosa che porta dentro di sé tutta l'enorme responsabilità e tutta l'enorme precarietà, perché anche questa cosa qui è una cosa bellissima che ha detto Daniele, di questa precarietà che ci portiamo dietro esattamente come nel volo, dove alcune cose sappiamo, nei momenti di emergenza sappiamo il 5% verissimo, perché chi scrive anche lo sa, che nel momento di difficoltà viene a galla il 5% di quello che sai, e se quello che sai è poco, è veramente poco quello su cui si può far conto. Però è così. Ecco, io sono grato del giudice perché ha in qualche modo, senza volerlo, concluso il nostro lavoro. Noi ci troviamo il 27, ripeto, non domani, quindi, ma mercoledì l'altro, per l'ultima ripresa seminariale. Ringraziamo del giudice per le cose che ci ha detto.